Questo è TMV Radio, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini. Torniamo a parlare del nostro massimo campionato alla luce degli impegni di questa due giorni di Coppa Italia, salutando con piacere Daniele Fortunato. Ciao mister.
Ciao mister.
Buonasera a tutti.
Cominciando innanzitutto dalla gara del Gewi Stadium di ieri di Bergamo, mister, perché riuscire a trovare fin qui un filo conduttore in questi mesi di stagione dell'Atalanta non è semplice, perché chiaramente gli infortuni quest'anno si sono abbattuti come un tornado sul lavoro quotidiano settimanale di Gasperini, che ieri addirittura ha opzionato per un 11 senza attaccanti, senza 9 di ruolo. Gli infortuni hanno condizionato anche il cammino nel girone della Champions, il cammino in campionato. Vedi però dell'altro oltre a questo, che è un elemento oggettivo, cioè vedi un'Atalanta diversa in senso negativo rispetto alle scorse stagioni in qualcosa?
Ma ero un po' fiducioso, perché sai, prima di questa partita qua, no, sai, abbiamo sempre parlato dell'Atalanta che subisce tanti gol, però concretizza e ha sempre fatto tantissimi gol, è stata una delle squadre negli ultimi 3 anni che ha fatto più gol. È chiaro che nelle ultime 6 partite prima di questa aveva fatto 4 partite a non prendere gol, che sono stati Genova, sono stati la Coppa Italia col Venezia, sono stati con la Lazio e sono stati con l'Inter. Quindi in concomitanza di un equilibrio difensivo c'era anche uno squilibrio offensivo, non faceva gol. Poi sai, adesso fai un gol col Cagliari, poi ne prendi 2, fai 2 gol con la Fiorentina, ne prendi 3. Quindi è una squadra che a volte è equilibrio, a volte non è equilibrio. Non prende gol, non li fa. Quando li fa, gli avversari magari riescono a farne uno in più, come il Cagliari, come è successo anche con la Fiorentina ieri e come è successo anche con il Villarreal. Poi la partita decisiva in casa. Fai 2, fai 3 gol, però a volte non ti bastano per poter avere la vittoria. E quindi è difficile... Difficile capire questo Atalanta che livello è, perché sai, dicono manca Zapata, mancano gli attaccanti tutti, però ieri ha fatto 2 gol, ha preso 2 traverse, ha creato occasioni, li crea sempre dal punto di vista lì.
Però mister, vedendo proprio l'aspetto tattico, perché poi è chiaro che tutto ruota intorno a Zapata, se ci fosse un miracolo e Zapata torna, insomma, una parte dei problemi si possono anche risolvere, anche se poi magari è chiaro che deve star fuori un certo periodo di tempo. Il problema è che se Zapata non torna devi cercare una soluzione da Diego Costa, Pellè, che sono possibili rinforzi come svincolati, oppure una soluzione interna. La soluzione interna sarebbe quella di far giocare Boga un po' come ieri, come seconda punta insieme a Muriel, mettendo, non so, il Pessina e Malinowski della situazione dietro questi due giocatori. Secondo te, conoscendo un po' Gasperini, preferisce il certo all'incerto oppure no?
Sì, no, hai ragione. È difficile. Io trovare un giocatore, nomi che mi hai detto te, tipo Pellè, così non so. È chiaro che Muriel non è una prima punta, quindi poi Muriel quando gioca dall'inizio non mi ha mai convinto pienamente, è sempre un giocatore devastante quando entra dopo, però è chiaro che Zapata diventa un giocatore importante. Però sai, anche la Fiorentina ha dato via Vlahovic, stava retrocede, no? 3 gol è riuscito a fare, sì, ha fatto 2 rigori, ha fatto un gol su una punizione laterale, però insomma in qualche modo quando non hai un giocatore così devi trovare alternative. Le alternative sono state quelle che dici tu e quelle di ieri, però sono alternative buone, perché dopo alla fine l'Atalanta non ha creato come sempre e ha fatto 2 gol, 2 bellissimi gol, e quindi da quel punto di vista lì credo che il problema dell'Atalanta sia sempre avere un po' di equilibrio in quelle partite di Coppa dove non hai spazio e tempo per recuperare. In campionato sai, perdi una partita e ne hai ancora avanti 10, 20, 30, non lo so, dipende dalla giornata di campionato. In Coppa bisognerebbe avere un po' più di equilibrio, ecco, secondo me.
Daniele, i destini dell'Atalanta e della Juventus avrebbero potuto intrecciarsi ulteriormente se l'Atalanta avesse passato il turno, ma comunque c'è lo scontro in campionato e presumibilmente, vedendo almeno fino ad oggi l'andamento delle prime 3, saranno queste due squadre a giocarsi il quarto e ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League. Ti chiedo però se quasi contemporaneamente l'infortunio di Zapata e l'arrivo di Vlahovic alla Juventus lasciano, diciamo, meno pathos all'interno di questa battaglia per il quarto posto.
sì, sono un po', sono cambiati un po' gli equilibri, no? Secondo me, no? Perché insomma prima era un Atalanta devastante e una Juve in difficoltà, e adesso le cose sono cambiate. Però guardate Allegri, no? Gioca in campionato con Dybala, con i tre attaccanti, sì. Vlahovic, e poi in campionato uno dei due lo in Coppa uno dei due lo toglie, perché sa che la Coppa è una partita secca e tutto. Però è chiaro che la squadra, io non so come si presenterà a Bergamo, però la squadra ormai gioca in modo diverso, gioca un po' più offensivo, e se dovesse giocare con questi tre davanti diventa devastante. Chiaro che è una partita bellissima, perché voglio sapere se dovesse giocare col tridente davanti Allegri come si comportano questi giocatori con un Atalanta che a livello fisico, a livello di corsa ti mette in tante difficoltà.
Di sicuro l'arrivo di Vlahovic, mister, ha un po', diciamo, nascosto l'altro che è altrettanto utile per un settore nel quale loro avevano molto bisogno, ovvero sto parlando di Zaccaria a centrocampo. Questo è un giocatore che, al di là del fatto che vede anche la porta e segna, però da fisicità a un settore nel quale la Juventus ha sempre avuto dei riferimenti, penso a Matuidi, prima ancora a Pogba, cioè gli mancava proprio un giocatore con quel tipo di caratteristiche.
Ma sì, già vedendolo giocare all'inizio pensavo che fosse lì già da qualche anno, no? Se poi si è integrato bene, poi senza problemi, è chiaro, giochi vicino a giocatori di un certo livello, quindi è anche più facile, però si è integrato bene, sembrava un giocatore, l'ho visto la prima volta, già a posto, come se fosse giocasse già da parecchio tempo nella Juventus, e credo che la Juventus abbia nel mercato con la squadra che abbia fatto i passi più importanti. Poi questo gli permetterà di arrivare primo, secondo, terzo, quarto, non lo so, perché sai, è sempre difficile calcolarlo, però è chiaro che è diventata una squadra molto pericolosa.
Mister, all'interno del percorso che attende la Juventus, ti chiedo quanto sarà importante anche per invertire un trend che comunque c'è stato con Sarri e Pirlo, superare un turno come gli ottavi di finale che, se negli anni passati ha visto la Juventus uscire con il Lione e con il Porto, quest'anno mette di fronte ai bianconeri una squadra comunque insidiosa, campione dell'Europa League, però che non può rappresentare per una Juventus che vuole tornare in certi palcoscenici un altro ostacolo nefasto come i precedenti due.
Sì, hai ragione, perfettamente ragione. Io credo che poi la Juve non si deve preoccupare dell'avversario, perché secondo me, la mia opinione, essere eliminati nei quarti o negli ottavi, in semifinale è la stessa cosa. La Juve deve partecipare per vincere. Certo. Poi dice sì, siamo stati eliminati in semifinale, è sempre meglio che nei quarti, però tendenzialmente sono squadre di altissimo livello e devono riuscire ad andare fino in fondo. Credo che oggi questa Juve sia più competitiva. Siamo stati per anni contenti che le squadre italiane passassero il primo turno, i gironi, eravamo già contenti, no? Sembrava ai miei tempi si facevano le finali Milan-Juve, oggi siamo contenti se passiamo il girone, no? Perché a volte non siamo riusciti, anche la Juve non è riuscita, e quindi credo che la Juve, io non so se arriverà fino in fondo, no? Questo è il calcio, è tutto un po'. È sempre difficile fare dei pronostici, però è una Juve che deve giocarsela alla pari con una squadra così forte, senza avere problemi. Poi si può passare o non passare, ma non è così distante da queste squadre.
Ecco, per lo scudetto mi sembra che si parla molto, no, della vittoria, per esempio, del Milan, che si è rilanciato in Coppa Italia facendo questa grande vittoria con la Lazio, dell'Inter che comunque ha reagito alla sconfitta nel derby e che comunque è andata avanti, c'ha già gli ottavi di finale, però si parla poco del Napoli, no? Non so se questo è un vantaggio per Spalletti e la sua squadra, perché comunque secondo me questa è un'organizzazione di gioco, quella che ha creato Spalletti, molto forte, con il ritorno di Anguissà, di Koulibaly e soprattutto di Osimhen, si è già visto. Il Napoli oggi, secondo me, è lì,
No, è lì vicino. Cioè, la partita di domani non risolve niente, non dirà niente di diverso a quello del quale lo sta vedendo. Tre squadre di alto livello, sì. Tre squadre che sono in due punti, in un punto, l'Inter c'è una partita in meno, ma non è che scappa più di tanto. Quindi una vittoria del Napoli potrebbe avere un campionato fantastico, secondo me, perché difficilmente ci siamo trovati tre squadre così vicine. E con la Juve lì un po' dietro, ma si può avvicinare, quindi molto, molto interessante. Il Napoli per me è competitivo, era competitivo anche prima. È chiaro che io non ho visto un Inter in crisi, secondo me, adesso io magari non mi chiamate più. io l'Inter col Milan ho visto un Inter dominare, cioè io forse sono un po' così, vedo le cose un po' a modo mio, ma ho visto un Milan comportarsi come una squadra che è lì che aspetta e raccoglie quello che gli ha lasciato l'Inter, che sono stati due gol poi alla fine. L'Inter ha dominato, ha fatto bene, non ho visto un Inter in crisi io. E credo che Inter-Napoli non ci sia una favorita, perché non ho visto l'Inter in crisi, vedo un bel Napoli.
Mister, a proposito di questo campionato, al di là credo proprio del risultato singolo, della singola gara e in generale del singolo campionato, quest'anno a distanza di tanti anni si stia rivedendo un Torino consapevole di quello che è, di quello che può fare e di quello che vuole fare. Molto spesso anche per giudicare magari i risultati nell'era post Mazzarri, che comunque ha anche portato il Toro in palcoscenici importanti, in palcoscenici europei, si insisteva sull'assenza dello spirito Toro, che poi alla fine quando non c'è è difficile che possa essere la soluzione, perché molto spesso rappresentava più una così un titolo giornalistico e un qualcosa da inseguire davvero. Io credo e ti chiedo conferma su questo, che Juric abbia riportato un'identità a questa squadra. La squadra sa quello che vuole, poi è ovvio, è reduce da tre campionati deficitari e quindi la strada è ancora in salita, però mi sembra che si sia intrapreso un percorso diverso, se non altro.
No, hai perfettamente ragione. Io Juric quando era a Verona, penso lo seguivo anche quando allenava, l'ho visto allenare il Mantova, uh-huh. Cioè per dire, quindi andiamo indietro un po' nel tempo. Io credo che questo Torino sia uno dei migliori di questi anni, indipendentemente poi dal risultato che può raggiungere, è quadrata, sa quello che devono fare, possono capitare le giornate storte come l'ultima di campionato, però è un Torino che a me piace, mi piace anche il suo allenatore. Non mi piace, perché tante volte l'allenatore vede la partita tramite le occasioni, abbiamo avuto due occasioni, gli altri uno, quindi meritavamo di vincere, invece no, Juric guarda la prestazione, non guarda il risultato. La prestazione, hanno giocato col Cagliari, se non sbaglio, se non voglio sbagliare, se ricordo bene, abbiamo avuto quattro occasioni per portare via la vittoria, però non abbiamo fatto una buona partita. Questa sono una frase così mi fa innamorare di questo allenatore, che secondo me è un allenatore adattissimo al Torino. Cuore Toro, io ho giocato nel Torino, ecco. Sento Cuore Toro da quando sono dati 40 anni, non esiste Cuore Toro, ci sono squadre buone, buoni allenatori, buone annate, ma il Cuore Toro lo vedo, se parliamo di Cuore Toro, allora c'è il Cuore Sassuolo, c'è il Cuore Spezia, certo. C'è il Cuore... Io quelle cose lì, sinceramente, quando Mondonico diceva ci vuole giocatori da Torino, non diceva, sì, intendeva Cuore Toro, ma intendeva dire giocatori, noi non possiamo prendere nel Torino, noi, parlo del Torino, il Torino non può prendere giocatori come Dybala, come Ronaldo, quindi giocatori adatti a una squadra che ha obiettivi diversi da altre squadre.
Mister, grazie mille, un grande abbraccio, alla prossima.
Ciao mister.
Grazie a voi di avermi chiamato. Arrivederci.